Cugico in cast.
Expat, giovani italiani in fuga.
E partiva l'emigrante e portava le provviste.
Bentrovati alla terza puntata del nostro reportage sui giovani italiani in fuga. Dopo aver inquadrato il problema e aver fatto un focus sul tema del lavoro, oggi prenderemo in considerazione altri fattori importanti alla base del fenomeno dell'emigrazione giovanile. Anzitutto, la giornalista e scrittrice Claudia Cucchiarato ci ricorda che non si espatria solo per ragioni economiche.
Attorno al 40% se ne va per motivi strettamente lavorativi, va dove in quel momento pensa di poter trovare un lavoro che in Italia non ha. Però soprattutto si cerca anche una qualità della vita e quindi dei servizi pubblici stessi più alta di quella che si aveva in Italia, e non è difficile questa cosa perché qualsiasi grande città, capitale europea soprattutto, ma anche all'estero, diciamo fuori dal continente, è abbastanza efficiente, molto più preparata rispetto a quella italiana. Penso per esempio a Berlino, che in questo momento è una città che è stata presa letteralmente d'assalto dai giovani italiani, ha una rete di servizi pubblici di trasporto efficientissima, una amministrazione pubblica, una burocrazia estrettamente efficiente. Ma lo stesso succede in Spagna, per esempio. Adesso negli ultimi anni, io vivo a Barcellona, negli ultimi anni si è visto leggermente diminuire, o almeno chi è venuto qui più di 6-7 anni fa come me ha visto una grande differenza rispetto a quello che era 10 anni fa, per esempio. Però ci sono dei servizi pubblici veramente eccellenti. La sanità spagnola, per esempio, pubblica, è probabilmente agli stessi livelli di quella italiana, se non migliore. Ecco, la sanità, per esempio, invece è una cosa che chi emigra in Inghilterra o in Germania o in Svizzera stessa, per non parlare appunto degli Stati Uniti o del Canada, è qualcosa contro cui invece ti scontri, perché spesso e volentieri è affidata a istituzioni private, ci sono delle assicurazioni sanitarie da fare molto care, mentre invece in Spagna, per esempio, che è un paese in cui siamo venuti espatriati in massa fino a 4-5 anni fa, ma comunque continuiamo ad arrivare nonostante la crisi, c'è un servizio di attenzione e di sanità pubblica veramente eccellente.
Ciò che spinge le persone ad emigrare può essere anche qualcosa che attiene ai diritti civili.
Io ho fatto un sondaggio su Repubblica qualche anno fa, in cui hanno risposto 6.000 persone che risiedono all'estero, e sono rimasta sorpresa dalla quantità di omosessuali che hanno risposto a questa indagine, no? E spesso e volentieri per gli omosessuali l'Italia non è un paese in cui vivere, no? E spesso e volentieri i gay cercano fuori, potrebbero trovare un lavoro perfettamente anche in Italia, però preferiscono vivere all'estero perché si sentono meno additati, meno giudicati e più liberi sostanzialmente.
Non sono solo gli omosessuali a passarsela male in Italia. La condizione di giovane è di per sé difficile, ma se si è pure donna, essere discriminate è quasi una certezza.
Per le donne spesso e volentieri ci sono alcuni incentivi in più, secondo me, per rimigrare, perché essere donna in Italia non sempre è facile. Essere donna in Italia è una stigma in un certo senso, e ci sono altri paesi, ma penso al nord Europa, alla Germania, al Regno Unito stesso, alla Francia, certi stereotipi, anche solamente il fatto di poter avere dei figli, cioè non è necessariamente uno stereotipo, anzi è un diritto, una necessità quasi ad un certo punto della propria vita. E ci sono anche molte ragazze che emigrano per potersi permettere di avere un figlio, perché lo Stato garantisce la maternità e le strutture pubbliche, gli asili sono funzionanti, non ci sono problemi, ma soprattutto nel momento in cui tu rimani incinta non è detto che tu perda il lavoro, che è una cosa che invece in Italia molte delle storie che io ho raccolto mi raccontavano. È spesso e volentieri, e questo lo sappiamo perfettamente, un problema essere donna e giovane nel momento in cui cerchi di trovare un lavoro, fare carriera, eccetera. All'estero questo è abbastanza più tollerato, abbastanza più facile. Non ovunque, però nella maggior parte dei casi, in quasi tutti i paesi dove le cose vanno così, per non parlare appunto della Svezia, della Norvegia, di paesi in cui addirittura c'è uno stato sociale, un'assistenza nei confronti delle famiglie e dei figli, ma anche delle madri sole, delle madri, giovani mamme che non hanno compagni e che decidono di avere un figlio, c'è uno stato di assistenza veramente tantissimo che in Italia non ci sogniamo nemmeno in questo momento.
Ma come vivono le dirette interessate la loro condizione di giovani donne nei paesi in cui sono andate? La testimonianza di Lu.
Qua hanno ancora molto la cosa di femminismo, così si tengono a discutere le questioni di genere. Per come la vedo io, qua la questione di genere è molto meno pesante che in Italia. molto meno, cioè non mi sono mai sentita discriminata perché ero una donna o perché ero giovane, anche perché qua non sono molto giovane, non sono considerata giovane. Alla mia età la gente che è nata qua e sta facendo carriera qua ricopre posizioni molto alte. Forse un'unica discriminazione che ho intuito è più sulla mia nazionalità in certi ambiti di lavoro, nel senso che siccome sono italiana, sanno che vengo da un posto di straccioni, allora mi sono sentita fare anche delle offerte, diciamo, di retribuzione ridicole, che ovviamente ho rifiutato, però me le hanno fatte in modo quasi un po' offensivo.
In Italia è un luogo comune che le donne siano brave ai fornelli, ma chissà perché i grandi e pagatissimi chef sono quasi tutti uomini. E in Francia, una fotografia su quella situazione ce la fa Bianca.
Dopo pochi mesi che ero entrata a lavorare nell'ultimo ristorante in cui lavoravo, mi hanno promossa responsabile, perché c'è sicuramente più tendenza a fare affidamento sui giovani e a farne una propria forza.
Gli ascoltatori non pensino che l'Italia sia l'unico paese sessista del mondo, tutto il contrario. Sta di fatto però che la condizione di donna in molti paesi europei viene agevolata e tenuta in considerazione, come ci spiega Giovanna.
Io lavoro in un settore, l'animazione, che devo dire purtroppo è parecchio maschilista proprio per impostazione. Abbiamo ancora delle logiche che derivano da Disney negli anni 50, per cui purtroppo è difficile scardinarle. Però se nel mio settore specifico purtroppo assisto a problemi di sessismo, in realtà a livello generale di società il problema è molto minore, anche perché giustamente ci sono, almeno in Francia viene data la possibilità alle donne di lavorare mandando i bambini a scuola, in pratica. Cioè già la materna comincia molto presto, comincia a 4 anni, diciamo la scuola dura dalla mattina alle 9 più o meno fino al pomeriggio alle 4 grosso modo. Dopodiché, se vuoi, esiste una cosa che si chiama centre de loisir, che è praticamente una specie di dopo scuola che però è organizzato da professionisti su ogni comune, ogni scuola è il suo, dove i bambini fanno vere attività, vanno ai musei, vanno al cinema, vanno a teatro, fanno danza, sport, insomma sono cose molto molto belle quelle che fanno. Lo paghi, ma lo paghi a seconda di quanto guadagni, per cui una persona che guadagna molto poco praticamente ce l'ha gratuito. In questo modo puoi lasciare tuo figlio a scuola fino alle 6:30, consentendogli di crescere non con i nonni, quindi con gente della generazione precedente fondamentalmente, ma con gente di 20 anni, uomini e donne, che fanno le stesse attività. Cioè tu al centre de loisir ti può capitare di fare un corso di botanica con un uomo, come di fare un corso di cucina con un uomo, insomma da questo punto di vista hai una sensazione di ruoli diversa in quanto figlio, in quanto bambino, rispetto a quella che ha un bambino italiano che, se non ha la mamma che sta a casa, avrà i nonni, quindi persone che hanno una cultura degli anni 50 fondamentalmente come educatori. Questo di fatto dà un respiro più ampio a quella che è proprio l'educazione dei bambini. Io inoltre, in quanto donna, ho la possibilità di gestirmi meglio il mio tempo. Il mio compagno è particolarmente di aiuto, diciamo che infatti adesso lui da solo a Parigi con mia figlia per mesi, però questo lo può fare anche perché ha il sostegno della scuola, cioè lui non deve stare con mia figlia tutto il giorno, ha la possibilità anche lui di lavorare, può metterla a scuola, andare a prendere la sera e non deve impazzire come se fosse un padre single con casa, lavoro e bambino dietro, il che rende tutto molto più facile. Le donne effettivamente lavorano molto di più e hanno figli al tempo stesso. Non esiste questo discorso che ti metti in testa tu da sola in quanto donna in Italia della serie o faccio la mia carriera oppure ho figli. La scelta che ti sembra inevitabile in Italia, e stiamo parlando di far carriera nel senso di semplicemente lavorare, non di essere il capo della telecom.
Come si intuisce dalle parole di Giovanna, i giovani sono attirati anche da servizi efficienti che è possibile trovare in molte nazioni, che al contrario in Italia sono scadenti o presentano altri problemi. Ancora le parole di Giovanna.
La differenza è che hai appunto i stessi disoccupazioni, hai, voglio dire, la sanità che funziona, nel senso, non so, fai un esame, l'ospedale riesce ad ottenerlo in fretta e ti costa praticamente niente, i trasporti che funzionano, la scuola, non parliamo della scuola, la scuola funziona molto meglio a livello di orari, eh? Poi a livello didattico sono altri discorsi, però a livello proprio di orari io tipo posso lasciare mia figlia a scuola fino alle 6:30 del pomeriggio, il che mi consente di andare a lavorare. Tra l'altro esistono anche moltissimi aiuti per la casa, cioè se io fossi in affitto, mi è successo di essere prima di comprare casa, ero in affitto, visto che gli affitti sono alti, esiste il quoziente familiare, la CAF, calcolando il tuo quoziente familiare ti dà dei soldi per il tuo affitto, per aiutarti con l'affitto, quindi lo Stato paga una percentuale del tuo affitto in modo tale che tu possa vivere in una casa senza diventare pazzo e che il tuo proprietario possa continuare a guadagnare dall'affitto, perché di fatto può tenerli più alti gli affitti. Inoltre in questo modo tutti vogliono il contratto d'affitto regolare, per cui il gettito fiscale alla fine è immenso.
Tutto questo anche per te che in Francia sei un'immigrata.
Certo, tutto questo per chiunque abbia un regolare permesso di soggiorno, sia europeo, perché un europeo non ha bisogno di niente, vai lì, basta che lavori e ovviamente devi dimostrare di lavorare, e anche per questo c'è un grandissimo gettito fiscale, perché il lavoro nero praticamente è inesistente in Francia.
Un altro settore cruciale è quello dei trasporti, come ci spiega Bianca.
Ora a Parigi sì, è vero che i trasporti effettivamente funzionano molto bene, c'è una rete metropolitana incredibile, di fianco a Roma, Roma fa scappare da ridere.
In altri casi ci sono servizi che funzionano bene ed altri che per garantire qualità rischiano di diventare elitari, come ci spiega Lu, che vive a Londra.
Una delle cose che, uno degli spauracchi che spesso abbiamo in Italia è: oh mio Dio, qua privatizzano tutto, è tutto privato. Non è vero. L'NHS per esempio è un servizio che funziona benissimo ed è assolutamente pubblico. Io sono stata male un paio di volte quest'anno, vai in ospedale, ti fanno un check-up che manco dovessi morire domani se c'hai il raffreddore, quindi proprio ti seguono molto, eccetera. Forse direi che uno degli svantaggi sicuramente è il fatto che l'educazione è costosissima, quindi la gente si indebita subito. Dai primi anni di università ti copri di debiti, perché per un undergrad ti spendi circa, secondo me, sulle £20,000. Poi se ti vuoi fare il postgraduate sono altri 10-20,000 pound, tra una cosa e l'altra. Quindi sicuramente i ragazzi escono dall'università anche ossessionati dal lavoro per questo motivo qua, perché hanno debiti fin sopra i capelli. È anche un sistema che ti dà una motivazione. Pagare i debiti non è così difficile, onestamente, perché il lavoro se ne trova.
Quando i servizi sono costosi, però, la pressione fiscale è più bassa.
Qui quando comincio a lavorare, specialmente come autonomo, i primi £8,000 di guadagno non ci paghi le tasse sopra, che è una cosa molto buona. Ovviamente nessuno campa con £8,000 all'anno, non puoi, però metti che ne guadagni 17,000, beh, pagherai tasse per £9,000, che comunque è buono, è una cosa che sicuramente ti aiuta nelle prime fasi del lavoro. Le tasse sono un po' meno alte che in Italia.
Ci sono invece paesi come la Svizzera, dove il modello sanitario è organizzato sulla scia di quello americano e dunque non è un servizio universale. Le parole di Salvatore.
La differenza a livello sanitario, dov'è? Qui più o meno funziona come negli Stati Uniti. Devi pagarti la tua assicurazione con una franchigia, quindi più la franchigia è bassa, più il premio assicurativo mensile aumenta. E chiaramente dipendendo dal tipo di assicurazione che una persona fa, viene coperto per certi tipi di spese mediche piuttosto che per altre.